perché può essere utile per uno psicologo iscriversi ad un'associazione di categoria? Scopriamolo insieme nella puntata 140 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e ogni lunedì ti accompagno nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. Una delle paure più grandi legate alla nostra professione è quella di sentirsi soli. Professionalmente parlando, di sentirsi soli mentre si esercita la professione. Siamo per la maggior parte liberi professionisti, questo lo sappiamo, spesso capita di rintanarci nei nostri studi e andare avanti a testa bassa cercando di fare tutto da soli. E con tutto intendo le sedute, ma anche la formazione, la comunicazione e tutta la burocrazia che ci accompagna nel nostro lavoro giorno dopo giorno. Se non ci ritagliamo momenti e spazi nei quali incontrare altri colleghi e confrontarci con loro, può davvero diventare frustrante mantenere alta la motivazione per continuare a dare il meglio ogni giorno. Per questo oggi voglio raccontarti di una realtà che ha fatto del confronto e del lavoro con i colleghi il suo pane quotidiano e lo farò insieme ai suoi protagonisti. Sto parlando di Neopsi, un'associazione di psicologi e psicoterapeuti attiva nella promozione del benessere psicologico e sociale della comunità attraverso eventi, corsi di formazione e servizi. Io ho avuto il piacere di parlare con due dei soci fondatori di Neopsi, sto parlando di Francesca Degli Santi e Andrea Poerio, entrambi psicologi e psicoterapeuti ad indirizzo integrato, che hanno fondato Neopsi proprio con l'obiettivo di creare una realtà aperta e collaborativa nella quale colleghi psicologi e psicoterapeuti potessero confrontarsi, lavorare e crescere insieme. In questa chiacchierata io, Francesca e Andrea ci siamo fatti tante domande e ci siamo chiesti in particolare quanto possa essere importante per uno psicologo fare associazionismo nel 2023, oggi, in un periodo come questo, e cosa questo possa comportare in termini di supporto alla professione, ma anche in termini di investimento di risorse. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Francesca e Andrea hanno da dirci in prima persona. Eccoci, siamo di nuovo qui, siamo di nuovo a Psicologi nella Rete, nuova intervista con due colleghi che vi presenterò, due di tre in realtà mi hanno comunicato dalla regia. Che diciamo sono i soci fondatori di un'associazione molto importante sul territorio che si occupa proprio di lavorare alla promozione del benessere psicologico e sociale nella comunità. Ne parleremo tanto anche di associazionismo, psicologi associazionismo. Questa associazione è Neopsi e loro sono Francesca Degli Santi e Andrea Poerio. Ciao Francesca e Andrea e benvenuti a Psicologi nella Rete.
Ciao e grazie dell'invito.
Ciao, grazie.
Allora, dico due parole io per introdurre, diciamo, la nostra chiacchierata. Neopsi, associazione di psicologi e psicoterapeuti attiva nella promozione del benessere psicologico e sociale della comunità attraverso eventi, corsi di formazione e servizi. Associazione fondata da tre soci, Francesca Degli Santi appunto, psicologa e psicoterapeuta a indirizzo integrato, Andrea Poerio, psicologo e psicoterapeuta ad indirizzo integrato, e Stefano Verza, non so se anche lui psicologo e psicoterapeuta ad indirizzo integrato, in ogni caso vostro collega. In ogni caso lascerei a voi la parola perché vorrei sapere, innanzitutto, e vorrei che anche gli altri colleghi che ci ascoltano sapessero com'è nata Neopsi, con quale obiettivo è nata Neopsi e un po' di storia, no, della nascita di Neopsi.
Ok, direi che parto io. Allora, io ho conosciuto l'altro socio fondatore, Stefano Verza, all'interno di un master che avevamo frequentato insieme anni fa, e in realtà all'inizio l'associazione è nata dall'idea di una terza persona che non abbiamo nominato, che poi per vicissitudini personali, insomma, non fa più parte della nostra associazione, però ci piace sempre ricordarlo. E quindi abbiamo deciso di fondare questa associazione con l'idea di promuovere un po' la cultura psicologica all'interno del nostro territorio, che è Bergamo. Poi le cose, devo dire, un po' con il Covid, purtroppo, un po' con tutta questa digitalizzazione, è andata, ma ha ottenuto buoni risultati anche online. Quindi diciamo che ci facciamo conoscere anche un po' sulle piattaforme online. Successivamente all'idea di fondare questa associazione, abbiamo iniziato la scuola di psicoterapia, sempre parliamo di qualche anno fa, e all'interno della scuola abbiamo conosciuto il qui presente Andrea Poerio, e quindi insomma il progetto è diventato sempre più solido. E da
Parliamo
lì.
di indicativamente anni.
2018 è di fatto nata l'idea di creare l'associazione, quindi abbiamo fatto le prime riunioni, i primi, diciamo, incontri, le prime idee sono circolate, poi l'associazione si è ufficialmente costituita all'inizio del 2019. E, come dire, poi da lì è partita un po' la nostra storia. Diciamo che il tutto però è partito intorno all'estate, diciamo, del 2018.
Sì, uno studio piccolo piccolo in una sede minuscola.
Ed eravate in quattro, quindi in quattro mi sembra di capire
Sì.
l'inizio.
Sì.
Eravamo in quattro più una persona che all'epoca se la cavava un po' con la creazione dei siti web della parte, diciamo, anche di comunicazione social, e che poi, tra l'altro, nel frattempo è cresciuta anche da questo punto di vista, perché poi anche lei ha preso una carriera in questo ambito, quindi poi si è, diciamo, formata, si è specializzata in quest'ambito. Quindi abbiamo iniziato in maniera assolutamente ruspante, un po' artigianale, no? Sospinti un po' dalle idee di far conoscere la psicologia, di far conoscere quelle che sono le tematiche legate al benessere, alla salute psicologica, e poi, insomma, siamo diventati nel corso del tempo, con, diciamo, il favore anche poi della pandemia, un po' un punto di riferimento soprattutto per i giovani psicologi e, diciamo, il territorio bergamasco.
E oggi siete in?
Allora, oggi è difficile quantificare un numero. Allora, sicuramente io, Andrea e Stefano, sempre presenti, però poi intorno a noi c'è tutto un gruppo di persone che collaborano con noi, che si occupano di svolgere alcuni progetti, di fare alcune mini formazioni, di portare dei contenuti. Insomma, abbiamo, come dire, consolidato una rete ben.
Adesso siamo, diciamo, una decina di soci attivi proprio nelle principali, diciamo, mansioni, nei vari progetti che stiamo sviluppando, e siamo arrivati ad avere circa un 300 soci,
Anche qualcosina.
sono invece, diciamo, la cerchia più allargata. Però diciamo che adesso siamo circa una decina, se non qualcosa di più, di collaborazioni più strette per
Diciamo, nel team
poi
organizzativo ci stanno una
Esatto.
decina di colleghi che si occupano
Esatto.
attivamente, no, di tutte le attività, e poi altri soci che diciamo, fanno parte dell'associazione e magari usufruiscono dei servizi e delle attività che l'associazione mette a disposizione. E parlando proprio
Quindi,
invece. Sì, dimmi, Francesca.
scusami se ti ho interrotto, e da qui c'è stata anche l'esigenza di trovare anche una sede più, come dire, più ampia per accoglierci tutti. Quindi
Assolutamente.
piano piano siamo cresciuti un po' tutti.
Assolutamente, assolutamente. E quali sono le attività che portate avanti sia, immagino, per la comunità, ma anche per gli psicologi stessi?
Allora, Diciamo che ti faccio un po' di storia, nel senso che poi con la nostra storia si sono poi anche arricchiti ed evoluti un po' i servizi siamo riusciti poi di fatto a offrire. Allora, come dire, nelle primissime fasi l'associazione nasce appunto con l'idea di organizzare degli eventi, alcuni rivolti alla cittadinanza per sensibilizzare, ad esempio, su alcuni temi psicologici, abbiamo fatto degli interventi, ad esempio, sulla prevenzione delle tossicodipendenze, abbiamo fatto degli eventi dedicati in generale al concetto di salute mentale e di benessere psicologico, quando pre-Covid ancora sembrava non essere proprio necessariamente un tema così sdoganato. E parallelamente a questo abbiamo iniziato a organizzare dei piccoli incontri con una rete di colleghi. Diciamo, in cui abbiamo approfondito un po' quelle che potevano essere alcune richieste tematiche che i colleghi ci portavano, quindi soprattutto quelli giovani che come noi si approcciavano un po' al mondo del lavoro, abbiamo iniziato a creare una rete in cui ci siamo confrontati con le competenze che ognuno di noi poteva portare. E così, diciamo, è andato più o meno il primo anno fino a poi a quando siamo rimasti tutti chiusi in casa, pandemia, e lì ci è venuta un'idea, no? Eravamo oramai un gruppetto di persone che si davano da fare, avevano competenze diverse, e da lì è nata l'idea che abbiamo chiamato un corso al giorno, rivolto proprio alla comunità professionale degli psicologi, soprattutto diciamo quelli, abbiamo detto, un po' più giovani, un po' più all'inizio. E
Una
quindi,
faticaccia.
esatto, una fatica in cui
Un corso
abbiamo
al giorno, già il
fatto.
nome.
Esatto.
Perché poi aspetta, diciamo anche questa specifica, noi non eravamo pronti ad accogliere un quantitativo di persone che poi ci si è presentato davanti. Noi, non so, pensavamo, vabbè, raccoglieremo, non so, 30 persone se va bene. Invece ci siamo trovati. Probabilmente vuoi anche il Covid, vuoi le persone chiuse in casa con un pubblico di 300, 500, 700 persone. Noi non avevamo neanche la strumentazione adatta. Quindi ricordo che eravamo con il computer da una parte, il cellulare dall'altra, una parte su Meet, una parte cos'è che avevamo fatto su Facebook.
Abbiamo sì,
Vabbè.
fatto proprio cose abbastanza improvvisate, perché
Sì.
appunto l'idea era quella di offrire un programma di corsi, un appuntamento fisso serale di circa un paio d'ore in cui ognuno di noi metteva a disposizione un po' quello che aveva imparato, quello che sapeva fare, quello che era la sua esperienza professionale, e da lì abbiamo detto: ma sì, partiamo con una decina. Poi c'è stato questo boom di richieste, addirittura avevamo superato il limite massimo di partecipanti alle riunioni, quindi poi abbiamo detto facciamo una diretta social, quindi poi però all'inizio non sapevamo come fare perché nessuno di noi all'epoca era troppo esperto di social network, e quindi poi ci siamo via via strutturati e siamo arrivati a farne 40 di fila, più di 40 di fila.
Quindi
E
40,
quindi
40 giorni, 40 corsi?
esatto. Esatto, praticamente noi uscivamo come i decreti, no? In cui si allungava la pandemia, si allungavano anche le nostre proposte. Ovviamente poi a quel punto la rete professionale era cresciuta tantissimo e quindi abbiamo iniziato a invitare colleghi da tutte le parti d'Italia, perché poi ovviamente con questa modalità potevamo raggiungere
Sì.
un po' tutti.
Anche perché capirai bene che dopo un po' i nostri
I nostri
argomenti.
argomenti erano finiti e poi
Esatto.
sempre noi, basta.
Esatto, eravate voi, poi voglio dire, potete anche cambiarvi un po' di posto, ma poi alla fine le cose sono quelle.
Esatto. E quindi poi, insomma, diciamo c'è stata questa grossa esplosione per cui poi di fatto l'associazione è cresciuta tantissimo in numeri, siamo passati ad avere non solo un sacco di soci, forse in quegli anni addirittura 400-500 soci, ma una crescita di seguito anche sui social molto importante, perché comunque con le tematiche, insomma, che abbiamo detto legate alla pandemia, poi abbiamo iniziato a invitare ospiti, insomma, di un certo calibro, perché abbiamo iniziato a invitare direttori di scuole di psicoterapia,
La dottoressa Fernandez,
Certo.
Isabel Fernandez.
Cioè, quindi, esatto, abbiamo iniziato a crescere la dottoressa Gritti, cioè, abbiamo fatto, siamo riusciti ad arrivare un po' poi anche a dei personaggi che nel nostro ambito sono, insomma, sono dei punti di riferimento.
E quindi diciamo avete offerto della formazione gratuita
Assolutamente.
in un momento delicato come era quello della pandemia, che diciamo supportasse anche un momento, se vuoi, sia di vuoto, tra virgolette, a livello professionale e immagino anche motivazionale, perché poi quello
Assolutamente.
faceva ha fatto,
Sì.
tanto, immagino, anche questo aspetto.
Assolutamente sì.
E questi corsi alla fine della fiera rispondevano anche ad un altro bisogno, che era quello di vicinanza, di raggiungere persone, perché comunque anche se pensiamo alla nostra professione, la nostra professione è tutta relazionale. Quindi abbiamo cercato di intercettare sia i bisogni delle altre persone, ma abbiamo cercato anche di rispondere a quello che era anche un nostro bisogno.
Assolutamente.
Esatto, anche perché si era proprio venuta a creare oramai una sorta di community, no? Qui ci si scambiava, poi era proprio un appuntamento abbastanza fisso, no? Come c'erano i bollettini, c'erano anche la parte un po' più divertente, diciamo, con le UPSI. Ecco, poi, diciamo, dopo questo periodo, ovviamente, poi ci siamo riorganizzati, nel senso che poi fatto con la progressiva riapertura che poi c'è stata nel 2021, allora abbiamo, diciamo, sfruttato la rete professionale che si era venuta a creare, quindi diciamo i servizi poi si sono ampliati, sono nati i gruppi di intervisione, di discussione di casi che facciamo periodicamente, abbiamo aperto ai colleghi, sia studenti che poi psicologi, psicoterapeuti, sono ricominciati poi gli incontri in presenza. Sono ricominciati, diciamo, gli incontri, diciamo, divulgativi svolti sul territorio, e sono poi cominciato quello che, diciamo, è stato il progetto un po' più grande che abbiamo iniziato a, diciamo, a mettere in piedi nel 2021, fine 2021, inizio 2022, che adesso stiamo cercando di ampliare, che è quello di arrivare nelle scuole attraverso la progettazione di interventi prevenzione, di promozione del benessere e ovviamente, diciamo, a livello concreto, cioè quindi andando proprio nelle scuole e strutturando progetti con loro.
Davvero, davvero interessante perché insomma sono due facce, la promozione sul territorio, diciamo la promozione del benessere sul territorio e diciamo il supporto, no, alla crescita professionale dei colleghi, sono due aspetti che si diciamo interconnettono molto, soprattutto se poi chi no, partecipa alla parte di supporto, cioè chi riceve, diciamo, la parte di supporto alla crescita professionale, poi decide di reinvestire parte del suo tempo e delle sue competenze, aiutandovi a fare supporto sul territorio, magari, no? Quindi può diventare veramente anche un circolo virtuoso in questo senso, no? Immagino che possa essere successo anche così per qualche collega, no? Che insomma, che qualcuno dei vostri soci, magari. Allora, in questo senso volevo chiedervi, parlando proprio di associazionismo, no? Quindi del fatto di far parte di un'associazione di categoria, come può essere un'associazione come Neopsi, perché uno psicologo dovrebbe far parte di un'associazione? Quali sono i vantaggi, ma quali sono magari anche le sfide a cui si potrebbe andare incontro, no? Facendo parte di un'associazione come quella di Neopsi?
Domanda interessante. Allora, in realtà, quando parlo per me, parlo per la mia esperienza, quando abbiamo iniziato a pensare di fondare questa associazione, è stata una cosa molto di pancia, molto relazionale, appunto. Eravamo noi, ci trovavamo bene tra di noi, volevamo uscire dal nostro singolo studietto, volevamo raggiungere più persone perché, ripeto, sono sempre dell'idea che la rete è la cosa più arricchente all'interno della nostra professione. E quindi abbiamo deciso di fondare questa associazione che ha, penso, innumerevoli vantaggi, sia, ripeto, sono ripetitiva, sia a livello relazionale, perché poi di fatto abbiamo raggiunto persone che non pensavamo neanche di poter raggiungere in varie parti d'Italia, ma con cui ancora oggi siamo in contatto, ci sentiamo rispetto magari anche a delle esigenze professionali, rispetto a pazienti da inviare, a pazienti su cui fare l'intervisione piuttosto che supervisioni, insomma, si è creata proprio una rete di supporto che ci ha portato sempre di più a consolidare comunque tutto il progetto associativo, dove non solo abbiamo raggiunto solo degli psicologi, psicoterapeuti, però abbiamo potuto raggiungere anche studenti piuttosto che altri professionisti. Penso agli avvocati, penso ai commercialisti, dove via via la rete associativa ci ha permesso anche di strutturare banalmente delle convenzioni con degli altri enti esterni, in modo tale da poter garantire un pacchetto, tra virgolette, di supporto alla professione, di supporto all'individuo, un po' a 360 gradi. Quindi, se penso ai vantaggi, penso a questi. Se penso agli svantaggi, in realtà faccio fatica a pensare a degli svantaggi. Mi viene in mente quando pensiamo agli svantaggi al primo momento, dove di fatto noi non eravamo preparati a tutto questo, quindi ci siamo trovati. Io ricordo la prima diretta che avevo fatto 700 persone, ma mi è arrivata, non so, una bomba in faccia quando ho visto 700, poi non andavano gli strumenti, poi un sacco di domande, non sapevamo come gestirla proprio a livello proprio di strumentazione, quindi, come dire, penso a quella parte agli svantaggi, perché potevamo essere preparati in modo diverso, però in realtà anche quando penso a quella parte mi viene da
Certo.
sorridere, perché è proprio la parte più autentica anche perché
Più che svantaggi mi viene da dire sfide, no? Nel senso che in questo senso è una sfida, no? Quella di dire, magari mi arriva più gente di quella che io mi sono aspettato, quindi devo ritararmi un attimo, no? Però, come dire, è una sfida questa più che uno svantaggio, no? Il fatto di dire, ok. De devo far fronte a quelle risorse che magari non ero preparata a tirar fuori, però ce l'ho fatta, nel senso che siete arrivati qua, alla fine ce l'avete fatta e ce l'avete fatta alla grande, direi, quindi molto molto bene. Non so se Andrea ha da aggiungere qualcosa.
Sì, assolutamente, nel senso che ovviamente il nostro lavoro difficile sia, diciamo, da iniziare, sia proprio da trovare che da svolgere. Quindi penso che essere inseriti all'interno di una rete professionale, che sia neopsi, che sia quella ordinistica, che, insomma, che sia comunque una dimensione di gruppo, di colleganza, penso che sia imprescindibile, sia appunto come abbiamo detto, proprio per avviare l'attività professionale, nel senso che se io mi immagino chiuso, no, nel proprio studio, eventualmente pagando il proprio sito, eccetera, eccetera, facendo un sacco di sforzi, è davvero difficile partire, nel senso che noi poi abbiamo visto che le nostre partenze professionali sono sempre partite dal fatto che altre persone intorno a noi condividevano magari le nostre conoscenze, sapevano che potevamo essere dei punti di riferimento per questo, e poi fondamentalmente hanno quindi fatto circolare il nostro nome. Quindi il fatto di essere inseriti in una rete, possibilmente come abbiamo detto prima, con professionisti che si occupano di cose diverse, hanno competenze diverse, anche se noi abbiamo magari, poi arriviamo un po' tutti dalla stessa scuola di specializzazione, a parte che non solo, perché poi altre persone che adesso collaborano con noi di fatto hanno anche orientamenti teorici molto diversi, ma fondamentalmente ci occupiamo di target e di problematiche diverse, no? Ad esempio, io sono focalizzato più sugli adulti, Francesca sulle dipendenze, il nostro collega Stefano con gli adolescenti, il parent training, quindi cose assolutamente complementari. Abbiamo colleghi che si occupano di bambini, chi invece si occupa di determinate problematiche, insomma. Quindi abbiamo cercato di creare proprio un gruppo eterogeneo in termini di competenze e anche poi però con altri professionisti, quindi avvocati, psichiatri, nutrizionisti, piuttosto che professioni che, come dire, non c'entrano necessariamente col nostro lavoro. Penso alla convenzione che abbiamo fatto con i commercialisti, okay, ma che sono strumenti che servono poi per avviare la professione, perché avere già un punto di riferimento per occuparsi di tutta quella parte burocratica del nostro lavoro che a volte ci investe e non sappiamo come gestire, è una grossa mano, no? Noi, per esempio, a disposizione dei nostri associati mettiamo appunto questa convenzione con la commercialista, un supporto per il consenso informato, per l'avvio della professione, proprio delle cose anche molto pratiche.
Quindi diciamo che c'è una parte più pratica che è fatta da proprio i servizi che un collega può
Esatto.
ricevere, no? Pagando e facendo parte di un'associazione, che possono essere sia le convenzioni, ma anche proprio le attività che l'associazione fa per i soci. Quindi penso ai vostri famosi 40 corsi in 40 giorni, no? Nel periodo pandemico, ma anche tutte le attività formative che state riprendendo adesso. E un altro aspetto, come sottolineava bene Francesca prima, era quello relazionale, cioè il fatto di non sentirsi soli, no? Di fronte a un avvio professionale che può essere complesso, può essere difficile, e se non hai nessuno con cui confrontarti, diventa ancora più complesso, ancora più difficile. Assolutamente. Una sfida che mi veniva in mente e su cui vorrei porvi la prossima domanda è quella magari di trovare un'associazione che non ha proprio delle caratteristiche che fanno parte del mio modo di vedere la professione, no? Quindi ci sono, o magari delle caratteristiche che non sono proprio etiche, perché ci dipende un po', no? Quali potrebbero essere queste caratteristiche, no? Nel senso che ci devono essere un po', no? Delle buone pratiche, delle buone prassi, anche per tirare su un'associazione come NeoPsi, piuttosto che altre associazioni di categoria. E quindi in questo senso vi chiedo quali dovrebbero essere le caratteristiche, no, che dovrebbe avere un'associazione per essere funzionale, per funzionare bene, ma per essere anche utile ed etica per i professionisti.
Allora, dirò una cosa banale, però sicuramente avere un buon commercialista di cui potersi fidare,
Ma
perché
non è mai banale, guarda
no.
questo.
Esattamente, infatti io lo dico sempre, tanti commercialisti che ci seguono, però assolutamente quello è il primo passo dal punto di vista legale, quello è il primo passo in assoluto. Secondo passo, le buone, queste fantastiche buone prassi, nel senso che mi viene in mente l'osservanza al nostro codice deontologico, mi viene in mente il fatto di poter collaborare con altri professionisti e, come dire, supportare anche altri professionisti con appunto delle buone prassi, perché anche come ci dice il nostro codice deontologico, non si svalutano altri professionisti, assolutamente no, anche se si hanno obiettivi, direzioni di intervento differenti, però comunque è importante, insomma, poter fare il proprio in un modo autentico, in un modo, non so come dire, in un modo autentico, ecco. Noi siamo dell'idea che c'è posto per tutti nel mondo. E questo lo credo fermamente, che c'è posto per tutti nel mondo. Quindi mi viene da dire, curiamo bene il nostro posto nel mondo.
Infatti ho trovato veramente molto interessante quando mi parlavate prima del fatto che aprite l'associazione a livello di contributo, immagino, quindi non di di associazionismo, cioè però a livello di contributi anche ad altre figure professionali, no? Quindi, come dire, per fare il nostro lavoro è bene che abbiamo, che sentiamo anche la voce di altre professioni con cui potremo trovarci a collaborare. E questo è un aspetto che secondo me non deve essere assolutamente sottovalutato in una situazione, perché sennò si rischia di chiudersi un po' nel nostro cortiletto, no? Nel guardarci in faccia e nel dire siamo tanto bravi, ce la possiamo fare da soli, e invece poi là fuori comunque bisogna, ed è giusto interfacciarsi con le altre figure, io, come avete detto, avvocati, legali, ma anche mi viene in mente assistenti sociali, piuttosto che nutrizionisti, medici, commercialisti, consulenti del lavoro, cioè tante figure con cui è giusto parlare e con cui è giusto confrontarsi. Quindi assolutamente, questo penso che sia una caratteristica che deve avere una situazione, l'apertura, no, in questo senso.
L'apertura anche rispetto alle altre realtà associative. Non so, mi viene in mente una nostra collega e amica che stimiamo moltissimo. Non so se posso fare il nome, vabbè, lo
Assolutamente,
passo.
assolutamente.
Ok, Rita Ghezzi, che anche lei ha creato un'associazione Tutelami che tratta di altri temi rispetto alla nostra, ed è una realtà associativa che diciamo che è nata a fianco a noi, non so come dire. All'inizio condividevamo addirittura, figurati, la stessa sede, cioè si appoggiava nella nostra stessa sede, e questo per noi è poter far colleganza, poter far rete, proprio per quello che dicevo prima, che sembra una frase fatta, però ci credo fermamente al concetto che c'è posto per tutti nel mondo. Quindi
Assolutamente, assolutamente. E parlando di comunicazione digitale, no? Un po' mi avete raccontato di questo periodo pandemico che è stato per voi un'entrata abbastanza, come dire, di botto nella comunicazione digitale, no? Vi siete fiondati nella comunicazione digitale in questa pandemia, no? Oggi che ruolo ha la comunicazione digitale nel lavoro di Neopsi?
allora, devo dire che questa è stata una un po' delle sfide che ci ha messo davanti di fatto il cambio di paradigma, no? In cui oramai poi di fare cose online non ne voleva sapere più nessuno totalmente e basta, no? C'era bisogno di uscire, c'era bisogno di vedersi, c'era bisogno di tornare in contatto. Per cui adesso i social li utilizziamo sicuramente in un modo diverso. Che è quello che forse è un po' più in linea con quelle che sono le esigenze di adesso, cioè quindi come insomma una sorta di vetrina per quelli che sono gli appuntamenti che noi facciamo online per quanto riguarda i gruppi di intervisione, ma che vengono fatti online per una scelta molto precisa, nel senso che abbiamo persone che ormai ci seguono da diverse parti d'Italia e quindi limitarle, diciamo, a un incontro fisico su Bergamo sarebbe stato davvero giocarsi una fetta grossa di potenziali, diciamo, partecipanti. Quindi ci piace quando ci sono quei gruppi in cui c'è proprio tanta partecipazione, soprattutto tanti approcci diversi, tante visioni diverse su uno stesso caso. E accanto a questo, ormai i social sono diventati un canale un po' divulgativo, no? In cui abbiamo diverse rubriche attive, una ad esempio sui libri che trattano di temi psicologici, per cui ci sono dei consigli di lettura con delle brevi recensioni, lo stesso l'abbiamo fatto con i film. E poi adesso stiamo facendo proprio, abbiamo fatto poi delle pillole di codice deontologico riservato, diciamo, ai colleghi più giovani che si avvicinavano al mondo professionale. E da qualche mese a questa parte stiamo producendo proprio del materiale ad uso e consumo, diciamo, di chi, come dire, alla psicologia si avvicina in varie forme, anche da paziente, anche da persona interessata, da familiare, da persona coinvolta, perché, come dire, abbiamo creato una sorta di glossario di termini psicologici, per cui una persona può vedere effettivamente ma che cosa vuol dire quella parola strana. Caratteristiche che ad esempio un determinato problema può avere, di come si può manifestare, quali sono le cause, come si può intervenire. Quindi proprio del materiale pensato per chi di fatto di psicologia non necessariamente sa qualcosa e di conseguenza si può iniziare ad avvicinare, magari essere un pochino meno spaventato, no? Quello che può essere poi effettivamente lo psicologo è un intervento psicologico, psicoterapeutico, a dire, con la paura.
E come organizza l'organizzazione più pratica, no, di questa comunicazione? Chi se ne occupa? Come organizzate, no, proprio anche la comunicazione, il piano editoriale? Come trovate le idee? Come trovate gli spunti anche per queste rubriche che avete deciso di portare avanti?
Ma allora abbiamo innanzitutto un team di persone bravissime che ringraziamo, Erika, Gianfranco, che come dire, si occupano proprio della realizzazione grafica dei post e insieme a noi della creazione del calendario editoriale, per cui abbiamo come dire, programmato quelli che potevano essere i temi e gli interessi. L'abbiamo fatto in maniera molto artigianale, ci siamo messi lì, abbiamo pensato a quanti giorni occupare, per quanto tempo e che cosa fare a grandi linee. Poi, diciamo, i contenuti ce la danno quella grossa cerchia allargata di soci e di persone che gravitano all'interno dell'associazione. Abbiamo tante persone che ci scrivono, che ci propongono dei contenuti, abbiamo tante persone che ad esempio il loro lavoro di tesi l'hanno spezzettato per creare degli estratti, dei mini estratti, abbiamo invece altre persone giovanissime che hanno creato la rubrica dei libri, la rubrica dei film, cioè, quindi è proprio un lavoro che arriva
È
da
un lavoro
tutta la rete.
molto partecipativo, mi sembra di capire.
Sì, assolutamente. Per cui ci sono proprio questi gruppi di lavoro ampliati che poi propongono cose e ci danno il materiale. No, ovviamente, come dire, abbiamo un occhio rispetto poi a quello che effettivamente sono i contenuti, ma oramai ci fidiamo talmente tanto ciecamente che molto, molto di quelli che delle cose che vengono pubblicate vengono proprio realizzate in autonomia dal gruppo di lavoro.
E come risponde poi? Scusami Francesca, ti ho interrotto.
No, stavo aggiungendo pubblicate in autonomia.
Bene. E poi come rispondono le persone a questa comunicazione? Cioè, c'è interazione, c'è coinvolgimento, c'è poi anche un ritorno, perché poi giustamente anche a livello proprio di lavoro, no? Per voi in questo senso l'obiettivo è quello di trovare persone che si uniscano poi all'associazione, no? Anche quindi trovare persone che collaborino. Come rispondono poi le persone a questa comunicazione? C'è un ritorno? C'è un coinvolgimento?
C'è un ritorno, c'è un coinvolgimento. Allora, un ritorno e un coinvolgimento noi lo vediamo soprattutto in termini proprio, oddio, come si dice? Di collaborazione, ecco, non mi veniva il termine, collaborazione, dove, ripeto, siamo partiti noi tre in una modalità, come diceva Andrea, ruspante, e adesso ci sono tante persone che collaborano con noi, che danno il proprio apporto a livello di contenuti, a livello di interventi da poter fare sul territorio. Quindi la nostra, come dire, la nostra comunicazione si è espansa in questo modo, dove da noi tre siamo adesso attivamente, proprio attivi, sempre presenti, una decina, tutti, se non anche.
E non vi è mai successo qualche episodio che vi è rimasto in testa di anche qualche risposta poco piacevole, qualche risposta che avete avuto difficoltà a gestire?
Da parte di chi?
Di
È la
chi fruisce dei
domanda.
vostri contenuti, quindi possiamo anche differenziare, no? Immagino. Ci possa essere risposta, un certo tipo di risposta da parte della popolazione, chiamiamola popolazione, quindi le persone che non sono psicologi, ok, e un tipo di risposta da parte degli psicologi, no? Però magari qualche risposta che vi è rimasta in mente, che dite, abbiamo avuto difficoltà a gestirla, però poi ce l'abbiamo fatta. Qualche
Sì,
esempio.
Per quanto riguarda diciamo, chi ha usufruito dei nostri servizi, quindi non colleghi, devo dire che i rimandi sono sempre stati molto positivi, sia da parte delle scuole, sia delle realtà sul territorio con cui abbiamo fatto dei progetti di formazione, di condivisione, diciamo, delle esperienze. Non abbiamo fortunatamente ricevuto feedback negativi. A volte ci arrivano delle, come dire, delle mail, insomma, o delle richieste da parte di colleghi un po' piccate, un po' infastidite, magari, e sono penso quei colleghi che non hanno proprio colto bene la natura dell'associazione, no? Che per certi versi apparentemente può servire un po', può sembrare, come dire, un erogatore di servizi, un erogatore di corsi, un erogatore di formazione, e di conseguenza, magari se come dire, la tessera non arriva nei giorni stabiliti oppure l'accesso all'area riservata del sito non è funzionante immediatamente, uno giustamente si lamenta, no? Perché dice: ma come io? Cioè, se si immagina, diciamo, la realtà associativa come un sito in cui poter scaricare dei webinar, vederseli e avere quindi una formazione a pagamento, che poi, come dire, pagamento è una parola grossa, nel senso che poi la nostra tessera associativa ha un costo bassissimo, cioè un costo
15 euro.
15 euro all'anno, quindi è
Quindi è
proprio
proprio
una
simbolica come cosa.
proprio simbolica, esatto. Allora, quello forse crea un po' magari di risposte che facciamo un po' fatica a gestire, ma credo che sia proprio dovuto a magari non aver colto effettivamente qual è lo spirito dell'associazione, ed è chiaro che se poi, come dire, siamo nella logica di un ente che eroga servizi a pagamento e che quindi ha dei malfunzionamenti, ovviamente non è ammissibile, però
Come
diciamo che
gestite
questo,
questa cosa?
fondamentalmente rimandando al senso e alla natura dell'associazione, è che comunque provider di corsi ECM o di corsi non ECM a pagamento, in cui si spera che la parte tecnica funzioni sempre alla perfezione, ce ne sono molti, però costano anche molto di più, quindi probabilmente, insomma, se si cerca quello, non si dovrebbe cercare NeoPsi.
Certo.
Fondamentalmente sì.
Certo, no, ma interessante dal punto di vista mio e diciamo del podcast, dell'obiettivo del podcast, anche capire come si gestisce, no? Come si gestiscono certe relazioni comunicative, ok? Dal punto di vista di un'associazione che di risposte sicuramente ne ha tante e magari alcune non sono propriamente diciamo gentili o piacevoli, ecco, chiamiamola così, mettiamola da questo.
Adattate,
Brava.
diciamo così.
Come direbbe Andrea, coerenti con l'obiettivo dell'associazione, mettiamola così, che può essere.
Esattamente.
Ultima domanda che vi volevo fare, ultima in realtà, poi chiudiamo con un po' l'invito che faccio solitamente a tutti, però secondo voi, intanto, che ruolo dovrebbe avere la comunicazione digitale, nella promozione e nel lavoro di uno psicologo oggi, no? Quindi dal punto di vista vostro e della vostra esperienza, e come può costruirsi uno psicologo questa presenza, questa promozione online? Quali sono magari anche le caratteristiche, ma anche proprio gli obiettivi che dovrebbe avere, no? Un lavoro di questo genere?
Domanda interessante, posta forse alle persone meno interessanti rispetto a questo, perché è vero, noi abbiamo tutta una realtà associativa che fortunatamente non l'abbiamo fondata io, Andrea e Stefano, ma fortunatamente non la gestiamo tutta noi, perché rispetto alla comunicazione sui social da professionista, da psicologo, io personalmente faccio un po' fatica. Nel senso che non è un canale comunicativo che sento particolarmente mio, ma stimo i colleghi che riescono comunque ad utilizzare piattaforme social dove comunque parlano anche individualmente di alcune tematiche, insomma, condividono, che sembra un controsenso rispetto alla realtà associativa, per quanto mi riguarda, ma Io rispetto alla realtà associativa mi faccio forte del fatto che siamo un team, siamo un gruppo dove l'idea è quello di mandare, di veicolare tutta una serie di messaggi che abbiamo detto prima. Quindi, come singolo proporsi sui social, io faccio fatica a dare consigli in merito perché
Però
io
sai,
dico la mia
Francesca, io
opinione.
penso che sia importante il tuo punto di vista, perché io penso che un collega o una collega che ci ascolta possa trovarti proprio nella tua situazione. E tu gli stai dando un punto di vista importante, cioè se non ti senti, perché non ti senti di uscire da quel guscio? Perché magari non è proprio nelle tue corde. A parte che io dico sempre, non siamo obbligati a fare niente. Questa è la prima cosa che dico
Esatto.
sempre. La seconda cosa, però, se vedi che c'è qualcosa che ti attira e se però non ce la fai da solo, prova a farlo con qualcun altro.
Esatto, e mi viene da dire proprio quello che ho detto all'inizio fino alla fine. La parte che a me ha aiutato, che aiuta, è proprio la relazione. Pensare di poter parlare di un tema come fanno alcune colleghe che io stimo tantissimo da sole, magari con una storia su Instagram, e sono delle colleghe che, ripeto, stimo tantissimo, io mi imbarazzo nel farlo. Cioè, io ho bisogno di avere dei feedback dall'altra parte, di sapere che... come sta andando, non so come dire, ma non perché questo voglia dire essere poco sicuri in se stessi e quant'altro. No, io penso che il nostro lavoro sia talmente tanta relazione dove non necessariamente dobbiamo trovare lo strumento dei social per lavorare, ma il punto è trovare proprio una rete di persone, di colleghi che ci aiutino a creare il nostro studio, piuttosto che creare la nostra nicchia, a formarci, ad inviarci pazienti. Per quanto riguarda me, la più grande ricchezza è stato quello, avere una rete a cui fare riferimento, e di fatto questa rete, ha nutrito anche quello che è il mio lavoro attuale.
Certo. Andrea, mi piacerebbe sapere il tuo parere in merito.
Allora, parli con un'altra persona molto poco social a livello personale, ma che all'interno della realtà associativa ha trovato la sua dimensione social, nel senso che anch'io sono, come dire, ci ho provato, ma ho capito che quel tipo di comunicazione non faceva per me, ma questo non vuol dire che invece la comunicazione social non possa esserci, o comunque la comunicazione digitale non possa esserci, anzi. Perché penso che, soprattutto ultimamente, sia un po' cambiato diciamo, l'obiettivo principale, no? Se prima era quello proprio di erogare un servizio anche a distanza, adesso sicuramente l'idea principale che veicolano le comunicazioni social che funzionano sono proprio quelle di, come dire, abbassare un po' questa distanza fra la terapia, fra i temi psicologici e le persone. Sono fra quelli che pensano che i VIP che parlano di psicoterapia, parlano di andare in psicoterapia, fanno bene un po' alla comunità professionale, anche se poi alcuni non sono d'accordo, però il fatto che ci sia una libertà di parlare di certi temi, di esprimersi su certi temi, credo che aiuti un po' a non chiudersi sempre all'interno del proprio studio e essere percepiti come un qualcosa di magico, o di esoterico, o di pericoloso, o addirittura di inutile, no? Come spesso poi ancora dei retaggi che ci portiamo dietro e che fortunatamente direi anche forse l'unico aspetto positivo che questa pandemia ha portato è stato proprio quello di far emergere un bisogno che già c'era, no? Interventi psicologici, di focus sulla salute mentale, di importanza di interventi psicologici non solo in termini di cura e non solo in termini di patologia, ma proprio di presa in carico, di benessere, di promozione, di prevenzione, insomma, di tutto quello che lo psicologo e la psicologia può fare all'interno della comunità. Quindi il fatto che ci sia una comunità, come dire, la divulgazione di questi temi penso che sia ad oggi la missione più importante, che poi effettivamente i canali digitali hanno, infatti sono quelli che poi funzionano anche meglio, no? Quelle persone che tanto parlano alla pancia delle persone, li fanno riconoscere in qualcosa e poi, come dire, concedono la possibilità di poterne discutere.
Assolutamente. Penso che la promozione del benessere, che poi è uno dei primi obiettivi anche del nostro codice deontologico, ok, possa passare e debba iniziare a passare anche per questi canali, soprattutto se un collega, ma anche quelli più giovani, ma anche io ho conosciuto molti colleghi che sono attirati, no, da questo ambiente online, ambiente web, che vogliono imparare a utilizzarlo in modo etico e professionale, proprio per, non tanto per reperire pazienti, che quella secondo me può essere un obiettivo, ma è come se fosse una conseguenza del fatto che tu comunque passi un determinato messaggio, promuovi un certo modo di vedere la psicologia, di vedere il tuo lavoro, promuovi un certo concetto di benessere psicologico che poi fa parte del nostro lavoro. Quindi se lo puoi fare anche online, ben venga, no? E penso che sia importante questo aspetto. Vi saluto, prima di salutarci, prima di diciamo dare un po' i vostri riferimenti dove vi possono venire a trovare i colleghi che ci hanno ascoltato, vi invito a fare un lavoro immaginativo, ok? Come lo chiamiamo noi psicologi. Provate a immaginare un collega o una collega che ci ha ascoltato. Ha ascoltato la vostra storia, la storia di UPSI, anche il fatto di comunque quanto possa essere importante, no, unirsi ad un'associazione, partecipare, essere coinvolti anche nella produzione di contenuti, ma anche magari nella formazione, nel lavoro sul territorio, ma ha ancora qualche resistenza, no? E ha bisogno di un vostro consiglio dato col cuore. Cosa gli direste o cosa le direste?
Dirò una cosa banale, di darsi tempo e di esplorare quello che insomma, che la pancia le dice, avvicinandosi eventualmente ad alcune attività associative, ad alcuni colleghi, proprio darsi la possibilità di darsi tempo, esplorare, ascoltare la pancia.
Ascoltare la pancia, bello. Andrea?
Io invece mi sposterei proprio sulla parte, diciamo, che questo è un lavoro che si realizza da soli, nel senso che poi nella stanza di terapia o nei contesti in cui effettivamente operiamo, siamo da soli, ma è un lavoro che non si può fare da soli, nel senso che c'è proprio bisogno di altro, di confronto, di aprirsi, di mettersi in gioco e quindi di non avere paura, diciamo, di mettersi insieme ad altri colleghi e di mettersi insieme ad altri professionisti, perché è proprio il modo migliore per affrontare la cosa. All'inizio si pensa che i miei pazienti, le mie cose, devo stare, cioè devo coltivare solo il mio orticello, invece no, credo che sia proprio un lavoro che è impossibile da fare da soli, e soprattutto impossibile farlo bene da soli.
Assolutamente, non è il mio tesoro,
No.
ma è qualcosa che si coltiva tutti insieme, proprio questo secondo me è il significato di rete ed è importantissimo. Io ragazzi vi ringrazio davvero col cuore perché è stata una bellissima chiacchierata e sono contenta, insomma, che abbiate passato questa oretta insieme a noi. E prima di salutarci, definitivamente voglio lasciare i vostri riferimenti dove vi possono venire a trovare le persone. Per capire anche un po' cosa combinate con questa realtà di Neopsi. Innanzitutto il sito www.neopsi.it, dove troverete anche poi tutti gli aggiornamenti relativamente anche ad esempio alla sede di cui parlava Francesca all'inizio, la pagina Facebook di Neopsi e la pagina Instagram anche di Neopsi, neo underscore psi. Comunque tutti i link li troverete poi in descrizione alla puntata. Quindi grazie mille di essere stati qui con me.
Grazie mille a te, a voi, è stato un piacere per noi.
Grazie mille per l'invito, davvero.
E a presto, ciao.
Grazie.
presto, grazie.
Nella mia riflessione finale di questa puntata partirei dicendoti che ci sono cose del tuo lavoro che puoi fare da solo o da sola e che ti verranno bene da solo o da sola e cose che invece vengono meglio se fatte in gruppo. Se vuoi qualche esempio, proviamo a differenziare un po' quelle attività che vengono bene anche fatte da soli oppure quelle che magari vengono meglio fatte in gruppo. Quando parliamo di lavoro in studio, quindi intendo proprio il tuo lavoro quotidiano, le sedute con i tuoi pazienti, in particolare, ma anche attività di fatturazione e burocrazia, di supervisione o altre attività dove il focus sei tu e il tuo particolare metodo di lavoro, non è necessario avere un gruppo di lavoro dove potersi sempre e costantemente confrontare. Queste sono attività che possiamo definire più intime, sono attività a livello sempre professionale ovviamente, dove magari potrebbe essere utile confrontarsi con qualcuno di fidato, ma che magari possa essere un collega o magari qualcuno di più esperto che prima di te ci è passato, ma che non è certo obbligatorio farlo questo passaggio. Se invece parliamo di attività di intervisione, attività di formazione e aggiornamento professionale, oppure progetti sul territorio, lavoro sul territorio, magari sempre appunto attraverso progetti ad hoc, avere un gruppo di lavoro che ci accompagna, dei colleghi con i quali confrontarsi e crescere insieme può essere davvero, davvero fondamentale. E la cosa bella del nostro lavoro è che noi possiamo integrare queste due tipologie di attività, anche se ci dedichiamo principalmente magari al lavoro in studio, possiamo veramente integrare anche anzi dobbiamo integrare delle attività, nelle quali lavoriamo più con il gruppo, che ci fanno sentire meno soli e che ci fanno sentire più supportati, no? Nel nostro lavoro. E questo ci permette veramente di crescere giorno dopo giorno come professionisti della salute e del benessere. Te lo dico anche per esperienza. E tu quindi potresti chiedermi, ad esempio, dove li posso trovare questi gruppi, Simona? Beh, questi gruppi possono essere veramente gruppi più o meno strutturati, possono essere più o meno formali, possono essere creati da te o da altri. Quindi veramente anche le associazioni di categoria possono far parte di questi gruppi, assolutamente. L'importante è, a costo di sembrare un disco rotto, è che questi gruppi rispecchino i tuoi valori professionali e il tuo modo di vivere la professione. E lo ripeto, le associazioni di categoria possono essere uno di questi luoghi di confronto e supporto, nei quali crescere, nei quali con i quali confrontarsi con altri colleghi e perché no, magari mettere anche a disposizione le nostre competenze ad altri colleghi. L'importante è che quella che sceglierai, quell'associazione che sceglierai, incarni davvero quei valori che ti rappresentano come professionista. E quindi ricorda, a costo di sembrare, ripeto, monotona e ripetitiva, segnati questa affermazione, tatuatela sulla fronte, scegli un gruppo o un'associazione nella quale crescere, ma che in primis porti avanti quei valori che senti davvero tuoi come psicologo o psicologa. In questo modo di sicuro non sbaglierai. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo lunedì prossimo. Nel frattempo ti auguro il meglio e come sempre buona psicologia nella rete.